Eccoci di nuovo in onda. Oggi ormai le nostre colonne sonore, nonostante che parliamo di Africa, sono sempre la musica palestinese, per non dimenticarla, ma anche per fare un link, insomma, tra l'Africa e la Palestina. Bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti e a tutti.
E perché? Per due motivi, poi insomma ce lo racconterai anche meglio te, ma il primo è sicuramente perché ieri era l'anniversario, diciamo, della morte di Nelson Mandela, 10 anni dalla sua morte. Nelson Mandela molto si è speso, insomma, non solo contro l'apartheid del proprio paese, per cui è stato 27 anni in carcere, ma anche con tante condanne rispetto a quello che Israele ha fatto, sta facendo, insomma, sta facendo, magari non lo sa, però ha fatto nel passato l'apartheid nei confronti dei palestinesi, quindi con dure condanne.
Sì, Mandela è sempre stato vicino alla lotta del popolo palestinese, aveva detto noi sappiamo fin troppo bene che la nostra libertà è incompleta senza quella dei palestinesi, e lo ha dichiarato il 29 novembre del 1997. E il ricordo di Mandela è stato un po' annacquato perché è diventato appunto un simbolo, ma in realtà lui era un rivoluzionario che aveva scelto anche di stare la lotta armata contro il Partito Nazionale Africano. Lui era diventato il capo della formazione armata del Conto Wesizwe e dell'African National Congress. Non ci sono immagini di lui con una K-47, però è stato sicuramente un marxista africano che ha a un certo punto capito che per abbattere l'apartheid l'unica cosa che si poteva fare era una lotta armata. E l'idea di Mandela come rivoluzionario appunto si è un po' annacquata nel tempo, perché ormai è diventato una specie di un'immagine che viene un po' anche per certi versi dalle nuove generazioni sudafricane guardata anche con una certa diffidenza, perché lui è ricordato soprattutto per aver fatto la CODESA, la Convenzione per un'Africa del Sud democratica, cioè i negoziati con gli africaner per lo smantellamento dell'apartheid all'inizio degli anni 90, e le nuove generazioni invece adesso hanno altri miti come Malema, come il partito dell'FRF, oppure come anche la moglie di Mandela, che è considerata più rivoluzionaria di lui addirittura.
Sì, diciamo anche uno anche che poneva una grande speranza nei confronti dei giovani, che ha detto tutto quello che non siamo riusciti a fare noi, insomma alla fine, insomma agli ultimi anni della sua vita ha saputo, come dire, ritirarsi, no? E ridare il mandato alle altre generazioni per non commettere gli errori e per riparare anche agli errori, insomma, alla discriminazione, alla disuguaglianza, alla mancanza di una giustizia sociale. Il problema è che a 10 anni della sua morte, insomma, come diceva lui, forse deve passare una generazione, forse ne deve passare più di una, perché alcune cose cambino, perché al di là della formalità, non solo in Sudafrica, ma quello che vediamo propagarsi un po' in giro per il mondo è proprio questa, invece, questa mentalità estremamente poco libertaria, no? Più razzista, di chiusura, chiusura di frontiere, chiusura, ognuno dentro, sempre più chiuse, insomma, no? Non solo riferendomi alla Palestina, ma anche un po' al resto del mondo, insomma, questa modalità contro l'immigrazione, contro le differenze, le diversità, la non accettazione, no? Un pensiero dominante, e questo molto contro, insomma, anche la politica e gli sforzi che ha fatto Mandela, non solo nel suo paese, ma cercando di prorogare.
Sì, poi soprattutto è stata una persona che ha pagato direttamente le sue scelte sulla sua pelle, e poi magari i suoi predecessori purtroppo poi hanno un po' cambiato, insomma, la natura dell'African National Congress, ma questo sarebbe un capitolo troppo complesso, diciamo, per trattarlo adesso.
Sì, infatti, diciamo che noi tendiamo ovviamente a ricordare ad alcune figure, ma anche a, insomma, mettere, accendere, insomma, la curiosità, l'interesse per far capire la cornice più in generale da cui avvengono non solo i temi dell'immigrazione, ma su cui si giocano un po' i destini del nostro futuro. E parlando di Africa in particolare, lo dicevo poco fa, insomma, riferito sicuramente ad altri contesti, parlando di Medio Oriente, però anche se, insomma, vogliamo parlare di Africa, vediamo che poi una serie di situazioni anche lì, cioè lo zampino israeliano c'è sempre, no? Quindi che cosa è successo? Qual è questo incidente, questa notizia dal Malawi?
Beh sì, ci sono sempre dei collegamenti, perché per esempio il Malawi, questa è una notizia anche interessante, che è uno dei paesi più poveri del mondo, che si trova in Africa meridionale. Ci sono centinaia di giovani che si mettono in fila pronti a partire per Israele per lavorare lì, sperando in una vita migliore. Loro stessi dicono è rischioso, ma è meglio che restare a casa e non fare niente. Ce ne sono diverse centinaia che sono in attesa di presentare la loro candidatura per la partenza in un hotel della capitale del Malawi, capitale che si chiama Lilongwe, che è stato trasformato temporaneamente in un centro di reclutamento. Vanno lì con questa busta marrone che contiene la loro cartella, raccontando appunto di essere disoccupati nonostante abbiano terminato gli studi. In Malawi quasi tre quarti di 20 milioni di abitanti del Malawi vivono al di sotto della soglia di povertà, e il governo ha portato avanti un programma di immigrazione rivolto ai giovani, in particolare per consentire a loro di guadagnare della valuta estera di cui il paese ha un disperato bisogno. E hanno stretto il governo a stretto legami con Tel Aviv nel corso degli anni, mentre altri paesi africani invece hanno difeso in modo molto più radicale i diritti dei palestinesi. In passato il paese aveva già inviato in Malawi laureati in agricoltura in Israele, perché c'è questa operazione un po' cosmetica che fa l'agenzia operativa del Ministero degli Esteri israeliana, chiamata Mashav, per avviare progetti di cooperazione agricola e trasferimento di know-how tecnologico ai paesi africani. Quindi avevano partecipato a questi progetti. Poi, in realtà, dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, migliaia di lavoratori agricoli e poi i susseguenti bombardamenti su Gaza, migliaia di lavoratori agricoli hanno lasciato le fattorie in Israele, e quindi si è creata una carenza di manodopera in questo che è un settore importante dell'economia israeliana. Oltretutto sono stati richiamati 350.000 riservisti, sono stati revocati i permessi di lavoro per i palestinesi di Gaza, e quindi è chiaro che si è creata una situazione di mancanza di manodopera. E mercoledì scorso è decollato già il primo aereo per Tel Aviv, un altro era partito la settimana scorsa con più di 200 giovani attratti dalle promesse di lavoro in queste fattorie abbandonate. Secondo le autorità del Malawi, 5.000 cittadini del Malawi potrebbero essere inviati in Israele fino alla fine di gennaio 2024. E d'altra parte ci dicono che un commerciante di 30 anni dice di guadagnare l'equivalente in Malawi di $60 al mese, quando in Israele gli promettono uno stipendio di $1.500 l'equivalente. Quindi è chiaro che, insomma, c'è una bella differenza. L'opposizione in Malawi ha definito l'accordo del governo sulle esportazioni di manodopera un accordo assolutamente negativo, con una regione dove la guerra poi ha causato migliaia di vittime. I gruppi di diritti umani hanno chiesto che vengano rivelati i termini esatti di questo accordo, che non si conosce, con Israele, in modo che comunque le persone che arrivano là siano informati dei rischi che corrono. E chiaramente i ministri del Malawi, insomma, dicono che invece non ci sono problemi, perché molti giovani del Malawi lavorano in altri paesi come il Qatar e gli Emirati Arabi, il Kuwait, e poi l'ambasciatore israeliano in Malawi ha assicurato che si tratta di un accordo, come lo definisce lui, win-win, sostenendo che Malawi, gli abitanti del Malawi guadagneranno denaro e conoscenze, mentre Israele colmerà in parte il suo gap, e che ci prenderemo cura di loro tanto quanto ci prendiamo cura degli israeliani, così ha detto. E quindi insomma c'è questa connessione.
Ma questo caso mi fa un po' ridere, pensando a tutto quello che è successo con altri migranti africani, insomma, quanto sono stati, quante proteste ci sono state, no? L'anno scorso, se non erro, oltre
con
che
i falascia etiopi,
con i falascia etiopi, ma no, proprio c'era, loro hanno avuto spesso migranti, diciamo, economici, sia dall'Africa ma anche dal sud-est asiatico. Non a caso stanno anche tra le persone liberate giù a Gaza, no? Lavoratori thailandesi, bengalesi. E però insomma non mi pare che abbiano avuto tutte queste attenzioni, insomma, soprattutto.
No, tutt'altro, ma poi qua c'è un accordo praticamente del governo stesso, quindi insomma c'è un accordo che giustamente l'opposizione critica, perché evidentemente le condizioni di questo accordo non sono chiarissime. E quindi insomma c'è questa, è anche una manifestazione del cosiddetto soft power di Israele in Africa, che poi si esprime anche in tante altre situazioni, come per esempio la vendita di armi, tutta una serie di cose di cui peraltro già abbiamo avuto occasione di parlare in questa trasmissione. E poi dopo questa notizia io passerei a raccontare dei due tentativi di colpo di Stato che ci sono stati da poco in Africa, in Guinea-Bissau e in Sierra Leone, perché in Guinea-Bissau è abituata ai colpi di Stato, nel senso che da quando c'è stata l'indipendenza del 1974 ce ne sono stati parecchi, e in questo caso specifico l'esercito della Guinea-Bissau ha detto che ormai controlla la situazione della capitale, perché ci sono stati degli scontri nella notte fra il 30 novembre e il 1 dicembre con elementi delle forze di sicurezza che avevano tentato un'operazione, soprattutto elementi della Guardia Nazionale della Guinea-Bissau, che hanno cercato di sottrarre due membri del governo che erano stati interrogati dalla polizia durante uno scontro a fuoco con le forze speciali. E in questi scontri sono morte due persone. La calma poi è tornata a metà mattinata con l'annuncio da parte del governo dell'arresto del comandante della Guardia Nazionale, Victor Chongo. In pratica è successo che il ministro dell'Economia e delle Finanze, tal Suleiman Seydi, e il segretario di Stato del Tesoro Pubblico, Antonio Monteiro, erano stati interrogati dalla polizia dei tribunali e messi in custodia dalla polizia perché c'era stato un prelievo che appunto la magistratura diceva che era stato fraudolento, di una somma di 10 milioni di dollari dalle casse dello Stato, mentre invece si sono difesi questi due funzionari dicendo che era un'operazione legale. Intorno alle 22 di giovedì elementi della Guardia Nazionale hanno portato via appunto il ministro e il segretario di Stato dai locali della polizia giudiziaria e li hanno condotti presso una destinazione sconosciuta. E tutto questo è avvenuto mentre il presidente Sissoko Embalo, che è stato eletto nel 2019 e che ha un mandato che dura 5 anni, si trovava a Dubai per la conferenza delle Nazioni Unite, quella della COP28. La Guinea appunto soffre di un'instabilità politica cronica fino al 74, l'ultimo tentativo di colpo di Stato è stato fatto nel febbraio del 2022. A settembre Embalo ha nominato due generali a capo della sicurezza presidenziale e a capo di Stato Maggiore del Presidente, e questi due incarichi erano rimasti praticamente scoperti per diversi decenni. Quindi il rafforzamento della sicurezza presidenziale dimostra come il presidente non si fidasse molto della Guardia Nazionale, e c'è quindi una frattura, la frattura che è dovuta al fatto poi che in realtà il presidente è costretto a una coabitazione, perché nelle ultime elezioni ha vinto una coalizione che si chiama Terra Ranca, che è stata costituita nell'aprile 2023 e che ha come perno il Partito Africano per l'Indipendenza da Guinea, che poverde il partito di Cabral sostanzialmente. E loro hanno vinto con una maggioranza assoluta e il presidente Umaro Sissoko Mbali ha ammesso la sconfitta e quindi il capo del governo è Domingos Simeis Pereira, che è il capo di questa coalizione. E quindi questo è il nocciolo, come dire, della contesa, perché c'è questa coabitazione, tant'è che Mbalo, dopo questo tentativo di colpo di Stato, ha sciolto il Parlamento. E naturalmente il capo dell'opposizione, insomma, ha fatto delle dichiarazioni di fuoco, soprattutto perché poi a casa del capo dell'opposizione c'è stato un attacco da parte di uomini armati che hanno sparato, e non si capisce bene a quale fazione appartenessero, e poi ha detto esplicitamente che questo è un tentativo di colpo di Stato, colpo di Stato costituzionale, e che e praticamente la legge naturalmente prevede che l'Assemblea nazionale non possa essere sciolta all'interno dei 12 mesi dopo la sua costituzione. C'è un aspetto della Guinea-Bissau che insomma spesso e volentieri viene messo in evidenza, è che questo paese è un hub del traffico di cocaina proveniente dall'America Latina e si ritiene che molti membri delle onnipresenti forze armate siano coinvolte in questo traffico. E anche se poi in un'intervista il presidente ha detto che questo è un problema che ormai appartiene al passato, ma lo dice lui. E quindi anche nel 2022 c'era stato un altro tentativo con scontri armati che hanno provocato la morte di quasi 11 persone. E chiaramente adesso la posizione di Mbalo con la decisione di chiudere sostanzialmente il Parlamento ha generato tutta una serie insomma di malumori anche all'interno, diciamo così, degli organismi internazionali. E quindi si ritrovano adesso in una situazione di tensione rispetto anche al Parlamento e all'opposizione. E il rapporto sul traffico di cocaina nel 2023 fatto dall'Ufficio delle Nazioni Unite ha parlato esplicitamente di come la Guinea-Bissau ormai da 20 anni è l'epicentro africano di questo traffico e che è un traffico che passa dalla Colombia al Brasile, arriva sulle coste africane e riguarda anche non solo la Guinea ma il Senegal, la Costa d'Avorio, il Ghana, il Benin. Queste destinazioni poi sono zone di transito verso l'Asia, attraverso l'Africa orientale o l'Africa meridionale e attraverso anche le piste del Sahel. E quindi è all'interno di tutto un network, diciamo così, attraverso il quale passano tonnellate e tonnellate di cocaina dall'America Latina. E questo chiaramente porta al governo della Guinea-Bissau ad essere un governo sostanzialmente inquinato da questi interessi. E il colpo di Stato è l'ennesimo tentativo, diciamo così, di cambiare la situazione da parte di qualcuna delle fazioni che si oppongono. E una cosa analoga è successa in Sierra Leone, e questo è avvenuto il 26 novembre scorso, perché degli uomini armati hanno attaccato un'armeria, due caserme, due carceri, c'è stato uno scontro con le forze di sicurezza, sono stati liberati dei prigionieri. In questi scontri sono morte circa 21 persone, per cui 14 soldati. E poi a quanto pare uno il protagonista di questo tentativo di colpo di Stato o di questo attacco è stato Amadou Koita, che è un ex soldato guardia del corpo dell'ex presidente della Sierra Leone che si chiamava Koroma, ed è stato un personaggio, questo Koita, molto seguito sui social network e dove è criticato pesantemente il presidente Madabio è stato eletto però con delle elezioni che sono state molto contestate, soprattutto per quanto riguarda sia la trasparenza e poi anche perché ha vinto ma per pochissimi voti ha evitato il ballottaggio. E gli osservatori internazionali hanno condannato queste incongruenze, la mancanza di trasparenza del conteggio, ma anche delle violenze e delle intimidazioni. Il presidente ha detto che questo, prima ha detto che l'avrebbe trattato questa situazione come una questione criminale, poi ha detto che effettivamente si trattava di un tentativo di colpo di Stato. E gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Regno Unito e l'ECOWAS hanno rilasciato dichiarazioni in cui condannano fermamente le violenze susseguite al colpo di Stato. Bisogna ricordare che la Sierra Leone, insomma, è uscita da anni di guerra civile devastante, disastrosa, violentissima, quindi chiaramente quando ci sono queste situazioni di tensione la memoria ricorre subito a quel periodo. E quindi questi sono stati i due momenti del colpo di Stato, dei tentativi insomma di colpo di Stato in Guinea-Bissau e in Sierra Leone.
Quindi
poi ci sono,
sì, no, diciamo un'instabilità però sostenuta anche da anche interessi internazionali.
Sì, come spesso accade. Poi bisogna dire che in Africa colpi di Stato ce ne sono stati e i paesi che hanno, dove i militari sono arrivati al potere, quelli del Sahel, stanno cambiando gli equilibri internazionali. Infatti proprio in questi giorni c'è stato l'annuncio della fuoriuscita dall'organizzazione del G5 Sahel del Burkina Faso e del Niger. Il Mali l'aveva fatto l'anno scorso. E questa organizzazione del G5 Sahel era nata nel 2014 ed era composta da Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania, Chad, istituzione anti-jihadista, sovvenzionata con un bel po' di soldi dall'Unione Europea, e adesso praticamente sono rimasti solamente Chad e Mauritania, che però proprio l'altro ieri hanno detto che ormai stavano cominciando a percorrere la strada della dissoluzione di questo raggruppamento che nasce sostanzialmente in funzione anti-jihadista. La decisione è entrata in vigore il 29 novembre scorso, proprio secondo quanto dice Ouagadougou e Niamey, perché l'organizzazione fatica a raggiungere i suoi obiettivi. Peggio ancora, dicono, le legittime ambizioni dei nostri stati, cioè di fare dell'area G5 Sahel una zona di sicurezza e sviluppo, sono ostacolate dalla pesantezza istituzionale, pesantezza di un'altra epoca, e si riferiscono al colonialismo, che ci convince che il percorso verso l'indipendenza e la dignità per cui ci impegniamo oggi è contrario alla partecipazione al G5 Sahel nella sua forma attuale. E quindi hanno deciso di abbandonare questa organizzazione che potrebbe servire interessi stranieri a scapito di quelli dei popoli del Sahel. E quindi questa decisione sostanzialmente mette fine a questa esperienza nata nel 2014, poi le operazioni militari erano cominciate nel 2017 ma senza grandi risultati in realtà, perché appunto i jihadisti continuano ad essere presenti nel Sahel. A fine novembre almeno 40 civili sono stati uccisi in un attacco alla base militare di Giboni, Burkina Faso. E quindi oltretutto i regimi militari del Mali, Niger e Burkina Faso si sono riuniti nelle ultime settimane per formare proprio l'alleanza degli stati del Sahel, e quindi i capi delle diplomazie di questi tre paesi hanno proposto proprio la creazione di una confederazione con l'ambizione di arrivare finalmente a una federazione. Quindi questi sono dei meccanismi che possiamo definire irreversibili, che conducono non solo all'allontanamento dalla Francia, ma cercano di consolidare un'integrazione politica ed economica, cambiando decisamente la condizione, lo stato, diciamo così, degli equilibri in quell'area, e rendendo appunto sempre più irreversibile l'allontanamento dalla Francia. Oltretutto hanno anche deciso questi paesi di denunciare altri accordi che per esempio hanno a che vedere con la doppia imposizione fiscale con la Francia, perché c'era un accordo fatto nel 72, nel 65 e nel 72, una convenzione che tendeva a evitare la doppia imposizione fiscale. Anche questo accordo è stato denunciato. E la situazione sta cambiando in maniera tale che una cartina di tornasole di questo cambiamento di equilibri è stata poi sicuramente anche un'altra decisione che ha preso il Niger, che c'è sempre un regime militare, che ha abrogato una legge approvata nel 2015 che criminalizzava il traffico illecito di migranti. Questa era una legge che era stata voluta sotto la pressione dell'Unione Europea e della Francia, che era relativa al traffico illecito dei migranti. Sostanzialmente questa legge classifica e criminalizza alcune attività che di per sé avrebbero natura regolare, che sono di sostegno, di aiuto, di erogazione di servizi ai migranti che passano attraverso il Niger, e invece li criminalizza come se si trattasse di un traffico illecito. E questa legge, dice il governo nigerino, era stata approvata sotto l'influenza di alcune potenze straniere e non teneva conto degli interessi del Niger e dei suoi concittadini. Quindi il consiglio della...
No, mi viene in mente, quindi questa scatena, cioè diciamo, si apre un vaso di Pandora anche a livello di conflitti, no? Perché poi l'abolizione di questa legge, notizia che leggevo proprio insomma di oggi, di queste ultime ore, apre a una preoccupazione grossa in Tunisia, perché teme un afflusso di migranti subsahariani provenienti appunto dal Niger come conseguenza di questa eliminazione, e quindi, cioè, noi sappiamo già come la Tunisia ha trattato spesso i migranti subsahariani, no? Anche con toni fortemente razzisti da parte di Kayed, Said sì. Kayed. E quindi, cioè, questo apre un ulteriore motivo di tensione e di conflitto.
Beh, tu considera che ogni anno erano 60.000 circa i migranti che utilizzavano le strade nigerine per raggiungere il Nord Africa e poi da lì l'Europa, e passavano per Agadez, e Agadez si era trasformata, cioè proprio la sua economia in base a questo flusso aveva completamente cambiato aspetto, perché prima si basava sul commercio, sull'artigianato, sul turismo, adesso invece aveva ricostruito la sua economia sulle esigenze di questi viaggiatori un po' particolari. Praticamente succedeva che quasi tutti i giovani che possedevano un veicolo si erano lanciati in questa attività di fare i passer per certi versi. Si era creata quindi un'economia di tipo completamente diverso, che però in realtà non era illegale di per sé, perché comunque c'era una normativa, c'erano delle leggi, cioè c'è una possibilità di libera circolazione all'interno dell'ECOWAS, quindi non c'era bisogno di visti per passare dal Gambia alla Nigeria, al Senegal, al Ghana, e invece questa legge aveva sostanzialmente criminalizzato tutta un'attività che serviva a sostenere un'area come quella di Agadez, e chiaramente poi che succedeva? Che i migranti facevano altre strade per non poter passare per di là, come spesso accade, che diventavano sempre più pericolose oltretutto, perché spesso avveniva che appunto i trafficanti lasciano i passeggeri nel deserto, insomma quello che molto spesso abbiamo visto e abbiamo letto. Questa abolizione della legge del 2015 e anche il fatto che coloro che sono stati condannati o multati saranno in qualche maniera, non avranno più queste pene che erano pesantissime, perché potevano sanzioni che andavano da un anno a 30 anni di reclusione, multe da 3 a 30 milioni di franchi CFA, quindi insomma molto molto salate, e quindi erano decine le persone che lavoravano in queste reti migratorie clandestine, che poi sono state arrestate, incarcerate. E questo cambiamento chiaramente porterà probabilmente nuovamente a un ritorno di questa rotta. Lì, per controllare questa rotta che passava per Agadez, c'erano anche i militari europei, italiani ci sono anche ancora, che il regime militare del Niger comunque ha mandato via i francesi, ma a quanto pare con gli italiani insomma ha mantenuto un rapporto, nel senso che la presenza militare italiana non è stata denunciata dalle forze, dal governo nigerino. Però questo è un ulteriore passaggio del cambiamento che ci indica il cambiamento di situazione in quell'area, che appunto sta diventando sostanzialmente reversibile. Poi in questi giorni c'è stato anche l'arrivo di una delegazione russa per trattare con il Niger affari commerciali, c'è stata la proposta dei russi di dotare il Mali, sembra il Mali o il Burkina Faso, di una centrale nucleare. Quindi insomma,
sì, diciamo che alcuni giornali tipo African Express dicono non solo per trattare questioni commerciali, ma anche si presentano in Niger con i russi, dice, con un nuovo corpo di mercenari, quindi oltre la Wagner ulteriori corpi di mercenari, quindi si fanno come al solito non solo col commercio ma anche col diffondersi della guerra, delle armi, delle pratiche,
sì, diversificano l'offerta,
sì, diversificano, diciamo, l'offerta, sì, a tutti gli effetti. Quindi sì, diciamo che dovremmo sicuramente, insomma, non per bloccarti brutalmente, ma questa è una situazione da tenere sotto controllo, perché l'evoluzione di questi nuovi accordi di alcuni stati del Sahel potrebbero prefigurare proprio scenari anche completamente differenti, non solo in Africa ma anche nel resto un po' del mondo, no? Per tutto quello che sta avvenendo.
Anche perché, come già abbiamo detto altre volte, dove si crea un vuoto si inseriscono altri attori, e quindi i francesi non ci sono più, ci saranno i russi, arriveranno i cinesi, già ci sono per altri versi, e quindi ci saranno altri attori, altre situazioni che si evolvono. Mi sa che il nostro tempo è praticamente finito. L'ultima notizia al volo, sì, in Nigeria usano i droni per combattere Boko Haram. Uno di questi droni dell'esercito ha ucciso 85 civili perché ha lanciato un attacco contro praticamente delle 85 persone che stavano peraltro festeggiando un rituale musulmano, quindi insomma erano ammassati lì per ben altri motivi, e questo drone ha ucciso 85, non è la prima volta che succede una cosa del genere, 85 persone. Questo insomma per dire che l'utilizzo di queste armi, che sono estremamente imprecise, purtroppo poi porta a tutta una serie di conseguenze sulle persone che non c'entrano nulla con il, non distinguono sostanzialmente dai civili dai combattenti o dagli insorti jihadisti. Questo è avvenuto
avviene pure insomma dappertutto. L'intelligenza artificiale, pensiamo a quella usata a Gaza, appunto, che anche là dicono mirata, ma non è che distingue tanto, no? Chissà se era uno dei droni turchi di cui parlavamo.
Ecco, infatti questo mi è venuto in mente, magari è stato uno di quei droni acquistati dalla Turchia, o magari anche israeliani, che erano stati venduti dicendo che appunto hanno avuto un'ottima performance in campo di battaglia, e quindi insomma erano assolutamente efficienti,
sperimentati sul posto.
Sperimentati, sì, sperimentati.
Bene, credo che su queste cose noi dovremmo tornarci, anche perché insomma la situazione nel continente africano c'è tanta evoluzione, tanti cambiamenti. Io ti ringrazio ancora per queste pillole di conoscenza e ci risentiamo tra 15 giorni? O siamo sotto Natale?
Giorni.
No, non è
perfetto.
Sotto Natale.
Okay. Va bene, ciao.
Ciao, grazie
a tutti. Ciao.